Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Giovedì 25 ottobre 2007, buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Vasco Filigini in console, Lena Colson e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia. La figura di Benedetto XVI dopo Loreto, Austria e Napoli è il titolo di un incontro di studio che si è svolto martedì scorso a Roma, al nuovo polo DAMS dell'Università degli Studi Roma 3 in via Ostiense, nell'ambito del corso di Teorie Tecniche della Comunicazione di Massa. Scopo di questo convegno, di questa tavola rotonda, era analizzare il rapporto tra il Papa e i mass media, alla luce dei più recenti avvenimenti, come il viaggio di domenica scorsa a Napoli, l'Agorà dei Giovani a Loreto all'inizio di settembre e il successivo viaggio in Austria. Dunque il rapporto tra Benedetto XVI e i mezzi di comunicazione di massa. Una tavola rotonda interessante, alla quale ha partecipato anche il direttore generale della Radio Vaticana, padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, e diversi vaticanisti e studiosi proprio del mondo delle comunicazioni. Dunque un'occasione per analizzare quanto sia difficile, spesso complicato, ma anche bello raccontare il pontificato di Benedetto XVI, trasmetterlo in televisione, nei quotidiani, nei periodici, ai fedeli di tutto il mondo. La figura dunque del Papa è stata analizzata da questo punto di vista. Si è parlato dell'attuale impatto di Josef Ratzinger sui mass media, dei cambiamenti avvenuti nell'arco di tempo dalla preelezione fino ad ora, delle strategie di comunicazione della Santa Sede nel tradurre e veicolare la sua immagine. Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama, ha parlato di Josef Ratzinger prima della sua elezione, di come la sua figura fu etichettata ed incasellata dai termini Panzer Kardinal, pastore tedesco, cardinale di ferro, ma il Papa stava stretto in questi modelli, ha detto Ingrao, e ha continuamente mostrato di non essere come veniva definito. Basta pensare alle folle di San Pietro, alla sua storica visita alla Moschea Blu di Istanbul, alla sua attenzione alla Cina e all'Africa. E ancora ha parlato Alberto Bobbio, di Famiglia Cristiana, critico verso il ruolo della stampa che non ha capito Josef Ratzinger, Benedetto XVI, mentre Diego Contreras, spagnolo, che insegna analisi e pratica dell'informazione alla Pontificia Università della Santa Croce, ha detto: è vero, la presenza del Papa nella stampa internazionale è diminuita rispetto a quella di Giovanni Paolo II, ma è anche giusto riconoscerlo. Lo sforzo comunicativo che Papa Benedetto sta compiendo ogni giorno in un linguaggio chiaro anche se complesso. Ma sentiamo subito l'organizzatore di questo incontro, di questa tavola rotonda, Gian Piero Gamaleri, ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Roma 3, che ha moderato la tavola rotonda di martedì mattina. Gli abbiamo chiesto innanzitutto come è nata l'idea di questo incontro.
Questo incontro è nato da una laurea magistrale. Le lauree magistrali sono quelle che avvengono alla fine del quinquennio di studi universitari, cioè 3 anni, diciamo così, di laurea normale più 2 di laurea specialistica, in cui Luca Gentili, l'autore di questo lavoro, ha messo in evidenza, proprio enumerato gli interventi della stampa in ordine alla figura di Benedetto XVI dall'inizio del pontificato fino ad oggi, e ha ricavato una serie di conseguenze statistiche ricavate dall'analisi di 5 testate: Corriere della Sera, Repubblica, Il Foglio, Avvenire e Il Manifesto, rappresentative evidentemente di diversi orientamenti. Da questa analisi molto minuta, molto minuziosa che è stata fatta, è derivata, diciamo così, una visione dell'attenzione della stampa verso il Santo Padre quando, diciamo, ci sono degli elementi ad effetto un po' scandalistici di tipo nazionale e internazionale, quando c'è un intervento ad alto tasso di effetto politico e sociale, mentre invece c'è una disattenzione verso il pensiero del Santo Padre. Per spiegarmi subito, mentre il discorso di Ratisbona, che come sappiamo ha suscitato incomprensioni e polemiche, ha avuto il 33% di tutti gli articoli apparsi nel biennio di pontificato, invece l'enciclica Deus Caritas Est ha avuto solo il 4%, vuol dire che quando il Papa propone un pensiero più riflessivo, una riflessione più pacata, un richiamo religioso più profondo, i mass media e quindi la pubblica opinione è distratta. Quando capita invece qualche fiammata, qualche scoop, allora l'opinione pubblica si mobilita.
Come studioso di comunicazione, dove rintraccia le cause di questo fenomeno?
Beh, oggi naturalmente la comunicazione, lo vediamo tutti, è molto stressata, cioè si cerca sempre lo scandalo, questo è evidente a tutti. Le tinte sono sempre più forti, la concorrenza tra televisione, radio, giornali è tale per cui si va sempre a cercare il pettegolezzo, il gossip, su cui questo è evidente per tutti, e quindi c'è un difetto certamente dei media, da cui però loro stessi difficilmente riescono a sottrarsi, perché è una tendenza che si autoalimentano. D'altra parte però si pone anche il problema di aiutare il Santo Padre a un tipo di esposizione che possa avere più presa, e questo credo che sia si sia manifestato in modo molto molto efficace almeno in due circostanze recenti. Uno, a Loreto, il dialogo che lui ha intessuto con i ragazzi, un dialogo che quasi quasi a un certo punto si è dovuto interrompere mentre stava continuando a crescere, tanto era interessante, tanto era spontaneo, tanto era fatto a braccio senza necessità di leggere testi, quindi ecco un momento veramente forte nel rapporto con i giovani, che è un rapporto che la Chiesa deve privilegiare. E il secondo caso a Napoli, malgrado le intemperie, la pioggia, il freddo, il coraggio sulla scia anche del Cardinal Seppe di parlare espressamente dei mali della città, della camorra, e poi di entrare dentro veramente l'animo della popolazione, si è manifestato con tanta evidenza che poi anche i mass media hanno seguito, evidentemente hanno dovuto riflettere questa apertura indiscussa del Santo Padre.
Ecco, nell'opinione comune prevale spesso l'idea di un Papa Benedetto che è in qualche modo meno mediatico del suo predecessore. Lei, come esperto di questi temi, che idea si è fatto?
Ma io devo convenire con l'idea che è stata manifestata durante il convegno da Padre Lombardi, che ha detto meno male che un papa è diverso dall'altro, perché se no non ci sarebbe neppure la storia della Chiesa, che evidentemente mette in evidenza personalità diverse, come personalità diverse erano i 12 apostoli, lo sappiamo benissimo. Quindi un errore che è stato compiuto e che è stato messo in evidenza ad esempio dal giornalista Ingreau di Panorama durante la tavola rotonda è stato quello di parametrare la figura di Benedetto XVI esclusivamente sul suo predecessore, no? E questo sminuisce la personalità, la diversità, la peculiarità evidentemente del Santo Padre. Due cose devo aggiungere a questo proposito. Uno, l'ha detto Padre Lombardi, andiamo a vedere anche la durata dei pontificati, chiediamoci anche dopo due anni se Giovanni Paolo II aveva tutto quel carino, quella popolarità che ha avuto dopo evidentemente 27 anni. E il secondo, ciascun pontefice ha il suo carisma e come tale deve essere evidentemente riconosciuto e valorizzato.
Più in generale, professor Gamaleri, qual è la sua opinione sull'informazione religiosa attualmente in Italia? Attraversa un momento di cambiamento?
Beh, l'informazione religiosa certamente è sfidata su alcuni temi che evidentemente non si possono eludere, che sono i temi della vita, è inutile che adesso li riepiloghiamo, che vanno dall'aborto all'eugenetica e alla composizione, alla modalità della famiglia, eccetera. E temo però che questi temi, di cui non discuto l'importanza, la centralità, possano offuscare i temi planetari. Ecco, qui allora ecco, vorrei dire che un'altra uscita veramente molto molto apprezzata del Santo Padre è stata proprio quella riguardante la responsabilità ecologica dell'uomo contemporaneo, no? Questi temi planetari, questi temi che riguardano la pace e la guerra, che riguardano la sopravvivenza del pianeta, che riguardano la pace tra i popoli non solo attraverso i loro capi ma anche nell'integrazione reciproca, attraverso la conoscenza reciproca, attraverso appunto la possibilità anche di studi comuni che possono essere fatti tra popoli tra loro ancora molto distanti, ecco, tutto questo sono temi di grande respiro che devono affiancarsi. Se la riflessione religiosa, diciamo così, non è integra accanto alla difesa di alcuni valori fondamentali anche queste grandi prospettive, queste grandi responsabilità, rimane un po' monca e rischia di non colpire, di non proporsi all'uomo contemporaneo con efficacia.
Gli studenti universitari sono stati interessati a questo incontro, alla figura del Papa e al suo rapporto con i mass media?
Sono stati attenti, sono stati silenziosi, sono stati partecipativi, hanno fatto anche domande, quindi devo dire che sono stati interessati. Per me era anche un po' un'incognita, perché siamo in un'università statale, un'università attraversata da un pensiero fondamentalmente laico, e quindi non sapevo come sarebbe andata. Credo che mi sono confermato proprio in quello che dicevo, che quando c'è un dibattito serio, appassionato, interessante, che va in profondità, anche spregiudicato nel raccogliere le osservazioni, i giovani, come sempre, rispondono magnificamente.
Grazie, professor Gamaleri.
Grazie a lei, arrivederci e buon lavoro.
E dunque il professor Gamaleri dell'Università di Roma Tre ci ha raccontato come è nata l'idea di questa tavola rotonda che si è svolta martedì scorso, dedicata al rapporto tra il Papa e i mass media. Si è parlato anche di un rapporto particolare, quello tra il Papa e la comunicazione televisiva. Lo ha fatto don Dario Edoardo Viganò, che insegna semiologia alla Pontificia Università Lateranense ed è presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Don Viganò ha detto: non sono tempi facili per gli operatori della comunicazione televisiva, perché con Ratzinger passa la forza delle parole rispetto al segno visuale. Lo abbiamo intervistato e innanzitutto gli abbiamo chiesto qual è secondo lui l'impatto di Benedetto XVI sui mass media.
Ma credo che sia un impatto molto positivo, nel senso che come sempre quando c'è una figura così importante, un Papa appunto, che si affaccia come nuovo all'orizzonte del mondo, c'è il momento faticoso, complesso, ma anche fisiologico da parte dei vaticanisti e in genere dell'informazione a evitare il confronto con ciò che ha preceduto. Quindi è un momento di assestamento e dopo le battute iniziali a me pare che lentamente il pontefice stia acquistando un posto significativo nei media, ma lo sta acquistando paradossalmente con più forza rispetto di Giovanni Paolo II, nel senso che è lui che impone le modalità di comunicazione.
Ecco, lei crede che nel mondo della comunicazione permangano alcuni luoghi comuni in riferimento alla figura di Papa Benedetto XVI?
Questo senz'altro. D'altra parte qualcuno dice che quando si cambia il Papa bisognerebbe cambiare i vaticanisti, no? Al di là della battuta, questo dice che è chiaro che ognuno vive all'interno di alcune connessioni psicologiche che si è costruito, e non dimentichiamo, si è costruito in oltre 25 anni di pontificato, quindi ha assestato dei filtri di lettura di un pontificato che faticosamente riesce a smuovere. Da una parte, dall'altra parte certo siamo in una situazione in cui i temi che vengono affrontati, e questo pontefice così affronta i temi in maniera diretta, con pacatezza, mitezza, bontà, però chiama le cose con il suo nome, con il loro nome preciso, certo questo destabilizza in un contesto in cui tutto nella comunicazione deve essere un po' annacquato, deve essere smussato, eccetera. Quindi certamente ci sono delle resistenze, ma che sono dovute, credo, anzitutto a una modalità un po' strana della comunicazione mediale nel nostro paese.
Ecco, si parla spesso, anche giustamente, delle responsabilità dei mezzi di informazione laici nel raccontare ciò che fa il Papa. Ecco, secondo lei ci sono responsabilità anche però dei giornalisti del mondo cattolico, dell'informazione religiosa? A volte magari non sanno tradurre in maniera efficace, sintetica, ciò che il Papa dice e fa.
Ma certo, questo è un rischio, però sono anche modalità diverse di comunicare. Cioè, da una parte abbiamo una comunicazione nel mondo, diciamo, così commerciale, laico tra virgolette, insomma, no? Una comunicazione con un ritmo molto veloce, una comunicazione superficiale, a composizione a mosaico, insomma, perché si raccoglie a destra e a sinistra, non c'è la capacità, la pazienza di entrare in profondità sulle tematiche. Quindi certo il pubblico è abituato a questo ritmo, a questo stile di comunicazione, che è una comunicazione peraltro non propriamente corretta. E molto spesso i media cattolici invece proprio per l'attenzione che danno ai testi significativi richiedono un ritmo molto più lento, fanno un approfondimento. Certo, questo diventa per un pubblico abituato al mordi e fuggi un po' problematico da consumare, però credo che appunto ci sia un equilibrio da ricercare per gli uni e per gli altri. L'equilibrio è quello di evitare quella comunicazione gridata che spesso si fa, e vedo che a volte qualche parola del Papa viene usata anche a sproposito da forze politiche, da parti di forze politiche, questo è scorretto. Insomma, non dobbiamo dimenticarci che il Papa è anzitutto colui che guida un popolo, il popolo di Dio, verso la comprensione, verso la realizzazione del regno di Dio qui sulla terra, e vive la dinamica della missione e di accoglienza per tutte le persone che ancora non credono in Dio. Questo è il Papa. Poi molto spesso, come capita soprattutto nei media laici, si cerca di dare una connotazione anche politica, perché sembra che oggi, soprattutto in Italia, o sei da una parte o sei dall'altra, è difficile che tu possa essere una persona che richiama gli uni e gli altri attorno a dei principi e dei valori fondamentali che sono quelli appunto non negoziabili.
Come esperto di comunicazione visiva, Don Viganò, cosa pensa del rapporto tra Benedetto XVI e la televisione, ad esempio?
Ma guardi, io mi soffermo solamente su un evento che ho analizzato, perché poi il resto è sempre difficile dire qualche cosa su cose che non si sono studiate. Io ho visto ad esempio come Rai 1 e Sat 2000, che ha ripreso il segnale di Rai 1, ha messo in scena l'Agorà dei Giovani a Loreto. A me pare che questo sia, almeno questo segmento che ho analizzato, cioè l'arrivo del Papa dopo che l'elicottero ha fatto il giro sulla piana di Montorso e quindi il Papa è arrivato con la Papa mobile, e che io ho analizzato questi primi 45 minuti, fin quando il Papa, andando dietro il palco, poi è riemerso dal palco e è iniziato l'incontro con i giovani. E qui credo ci sia la forza di Benedetto XVI, perché il Papa viene rappresentato intanto chiuso nella sua automobile, poi scivola dietro le quinte del palco e poi viene ripreso mentre parla ai giovani. Quindi mi pare che la televisione mostri una difficoltà mediale di seguire un personaggio che è un personaggio che non appare. Cioè Benedetto XVI non è un frontman, è un uomo che rimane dietro, nel senso che il Papa non fa spettacolo. Ecco, qui c'è una differenza, mi pare, e anche una difficoltà fisiologica rispetto alle abitudini mediali che sono state costruite attorno a Giovanni Paolo II, che certo aveva un deciso e diverso physique du rôle. Quindi mi pare che di fronte a questa difficoltà la televisione cosa fa? Insiste molto sulle interviste dei giovani, chiede ai giovani di sottolineare le emozioni provate di fronte al Papa. Allora mi pare che siamo di fronte alla necessità di un commento che certifichi per lo spettatore a casa che l'incontro con il Papa ha emozionato, effettivamente ha colpito. E questa insistenza mi pare che voglia anche colmare un effetto che con le sole immagini non si è riusciti a sviluppare, no? Ecco, che allora mi pare, e sto arrivando appunto alla conclusione del mio pensiero, cioè che le strategie comunicative di Benedetto XVI, cioè il suo modo di porsi di fronte alla necessità della rappresentazione mediale, tendano a richiamare una sfera che va oltre la pura emozione spettacolare. Cioè i media sono in difficoltà. Sono in difficoltà perché non riescono a costruire un racconto che si basa solo su un personaggio, ma necessita necessariamente di comparse, e quindi è un Papa che paradossalmente in un contesto oceanico di folla riesce a preservare una dimensione comunicativa privata. Insomma, la forza della sua presenza l'hanno sentita solo quelli che erano lì, in quella piana di Montorso, e i media non sono riusciti a sostituirsi alla dimensione presenziale. Questo non è un limite, perché? Perché questo fa emergere, a mio avviso, la forza del messaggio di Benedetto XVI, che è la forza della sua parola. Qualcuno dice Giovanni Paolo II il Papa dei gesti, Benedetto XVI il Papa delle parole. Questo in un certo senso è vero, nel senso che è il Papa di cui emerge il tono pacato, ma sempre incisivo e profondo della sua parola.
E con questa analisi di Don Dario Edoardo Viganò, che insegna semiologia alla Pontificia Università Lateranense, chiudiamo questa diretta che abbiamo dedicato alla tavola rotonda su Benedetto XVI e mass media, che si è svolta martedì mattina all'Università di Roma 3. Fabio Colagrande ringrazia Vasco Filigini, Elena Colson e Maria Serena Tullio, che sono stati in regia, alla parte tecnica e regia. Ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.